Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati a questa nuova puntata di Centrale Sport. Per la prima volta in questo ciclo di trasmissioni iniziato 3 settimane fa parliamo di una vittoria del Nardò, perché finora avevamo sempre commentato dei pareggi, prima quello con la Cavese, poi domenica scorsa quello con il Gladiator. Prima che la nostra trasmissione avesse inizio il Nardò aveva collezionato altri 3 pareggi consecutivi, quindi dopo 5 pareggi ieri la vittoria contro il Francavilla. Ne parleremo come ogni lunedì con Fernando Pero. Ben ritrovato Fernando.
Grazie, grazie agli amici in ascolto.
Grazie ai suoi buoni uffici non succede sempre di avere il protagonista principale, no? della domenica calcistica. Questa volta siamo fortunati perché abbiamo Eneo Ogionai. Ben
buonasera.
Trovato Eneo.
Buonasera a tutti, grazie.
Naturalmente è stato il grande protagonista della partita di ieri, ha trovato finalmente, diciamo, il primo gol stagionale, riportando la gara in parità, una gara che si era messa male perché ricordiamo nel corso del primo tempo il Francavilla si era portato in vantaggio e poi ha, diciamo, dato sfoggio del suo repertorio tecnico, una serie di cross, non ultimo poi quello che ha consentito a De Giorgi a metà della ripresa di realizzare il gol della vittoria. Quindi Eneo, insomma, finalmente ti abbiamo visto in quelle che sono tutte le tue qualità ieri.
Beh, tutte ancora
no.
Spero di far vedere altro nel corso della stagione, perché poi è chiaro che è sempre bello essere un punto di riferimento per tutti i compagni di squadra, ed è sempre bello aiutare la squadra ad arrivare alla vittoria ogni domenica. Ieri è stata una partita abbastanza complicata, perché comunque io sono del parere che noi siamo stati padroni del campo per tutti i 90 minuti. Abbiamo iniziato anche in un certo modo. Dopo 3-4 minuti io ho preso la traversa. Magari se fosse entrato quel tiro avremmo parlato di un'altra partita, però poi siamo andati sotto ed è stata la prima volta in questo campionato che andiamo sotto, quindi non eravamo neanche preparati, no? a come reagire dopo diciamo un gol sotto, e ti devo dire la verità che abbiamo avuto una prova di reazione importante. E quindi siamo riusciti a ribaltare poi la partita nel migliore dei modi. Abbiamo portato a casa 3 punti fondamentali che ci mancavano appunto da un po'.
Sì, Fernando, ma anche se, diciamo, poi questa reazione si è concretizzata soprattutto nella ripresa, no? Perché tornato in campo si è visto subito un Nardò diverso rispetto a quello della seconda parte, perché in effetti anche l'inizio di gara era stato estremamente positivo, c'erano state appunto la tua traversa, ma anche proprio nei minuti iniziali una serie di azioni, no? Tambureggianti, cross dalle fasce, e poi insomma nella ripresa abbiamo visto un Nardò quasi, diciamo, inedito anche per il numero di palle gol che sono state create.
Sì, in effetti è stato così, non posso dire altro che rimarcare questa analisi dicendo che noi tutte le partite le iniziamo a ritmi molto alti. È proprio un diktat di Mister Ragno quello di chiedere sin da subito di premere sull'acceleratore per mettere in evidente difficoltà l'avversario. Questo succede sempre, devo dire che è successo sempre in tutte le gare. Purtroppo non accade che questo si sia concretizzato in gol, questa tattica, non è successo neanche ieri, anzi sfortunatamente siamo andati sotto nella rarissima occasione in cui il Francavilla è riuscito ad arrivare sotto porta. Tra l'altro un calcio da fermo, onore al merito a Marco Nato che ha trovato l'incrocio dei pali, veramente una bellissima esecuzione, e lì sul momento la squadra non è che abbia accusato il colpo, ma quantomeno ha dovuto ritrovarsi, o come si dice, no? Stringersi a corte per cercare di rimediare al fatto. Non è successo nel primo tempo, perché comunque bisognava, secondo me, ancora riordinare le idee. Era scemata quella costanza iniziale nel cercare il gol. Siamo stati sfortunati, come ha detto Neo, con la sua traversa, e quindi, come posso dire, aleggiava lo spettro di un'altra partita particolare dove non si riusciva a trovare la via della rete, tra l'altro contro una squadra che, pur se relegata nella terzultima posizione di classifica, ha dimostrato di essere una squadra organizzata, compatta, con uomini importanti, con qualcuno. L'abbiamo presentata come una squadra che da anni gioca insieme, quindi che sa il fatto suo. E ce la siamo temuta, ecco, nel senso che magari andare a riprendere, non per la mancanza di volontà dei ragazzi, ma nell'ipotesi in cui non si potesse ancora una volta concretizzare quella voglia, quella superiorità tecnica evidente. Poi invece si è dato, secondo me, libero spazio alla fantasia, no? La fantasia di cui Eneo ne è in possesso, quindi le giocate individuali, le giocate singole potevano fare la differenza, e questo è stato, perché poi nell'occasione del gol è stato bravo a difendere il pallone su Dodup, non so, mi ricordo
Dopud.
Comunque era è un ragazzone, insomma, di quelli che fa sentire la sua presenza. Probabilmente il timore dell'intervento da dietro, no? Lo ha un attimino frenato, però poi lì controllare la palla col gesto tecnico dello scavetto, insomma, si è riusciti a ribaltare la situazione anche in maniera fortunata, posso aggiungere, perché poi la scivolata estrema, no? Nel tentativo di non far entrare la palla, anche se aveva già superato la linea, però magari fosse arrivato qualche centesimo di secondo prima, staremmo ancora a commentare il tiro di Lavello, no? È la stessa cosa, no? Quindi siamo stati bravi a rimediare subito nel corso della ripresa, laddove io credo negli spogliatoi il mister abbia dato le giuste indicazioni a mantenere la calma. Poi 45 minuti sono ancora tanti a disposizione, e da lì diciamo il gol a un certo punto rinvigorito, no? Ha dato energia anche mentale ai ragazzi per cercare il fatidico gol della vittoria, che secondo me è di una come posso dire, di una valenza tecnica importante, non certamente da Serie D. Do merito ad Agnello di aver fatto un'apertura di cambio campo millimetrica, l'aveva fatta anche Lanzolla, attenzione, quindi io voglio dire, questi colpi sono in dote alla squadra, però Agnello ha cercato il cambio campo, l'ha trovato, ne è nato un cross dove c'era scritto basta spingere, ma in realtà non era così, perché c'era Vaughu sul pallone. E lì anche lì bisogna dare onore e merito a De Giorgi, il quale sì, con l'esperienza giusta ha anticipato la possibilità di liberare l'area di rigore e l'ha messa alle spalle del portiere. Ecco, è un gol liberatorio, però dietro questa analisi della partita c'è tutto uno spessore di una squadra che è in una situazione abbastanza complicata, tra l'altro anche in assenza di pubblico, quindi un campo che poteva dare equilibrio anche nel dodicesimo uomo in campo che mancava, no? Quindi il Francavilla poteva avere anche energie positive da questo, dal momento che non aveva la pressione del pubblico, però noi abbiamo dimostrato, insomma, di essere capaci a venirne fuori. Lì, una volta trovato il vantaggio, ovviamente vantaggio in mezzo al quale ci sta un'azione in cui Fedel si è mangiato un gol quasi fatto, sì, c'è stato un anticipo su Antonacci altrettanto importante, poi questo a testimoniare, insomma, che la squadra stava costruendo, no? Dopo il gol noi a un certo punto, ovviamente raggiunto l'obiettivo, abbiamo cercato di contenere gli ospiti, è naturale poi, insomma, arretrare il raggio d'azione. C'è stata un'azione che me la sono temuta, sì,
diciamo,
parecchio.
Gli ultimi 5 minuti là, il
sì, in particolare mi è venuto un mezzo brivido in mezzo al caldo di ottobre quando Kordić, insomma, no, dalla sinistra è riuscito a rientrare a concludere, e lì Viola è stato secondo me spettacolare perché diciamo, ha dimostrato tutta la sua bravura fra i pali a bloccare quella conclusione che è stata l'unica che ha, diciamo, che ha creato un certo scompiglio. Quindi il Francavilla è stato contenuto, abbiamo vinto, e secondo me è una vittoria molto più importante di quella di quanto possa dire il risultato in prospettiva.
Sì, perché insomma questa serie di pareggi ha avuto, poi ha acquisito una sua maggiore valenza proprio in virtù poi del successo che è arrivato ieri, no? Perché con il successo di ieri la classifica insomma si è ancora più consolidata nelle zone alte. Il Nardò praticamente ha recuperato due posizioni, ha superato la Fragolese, ha agganciato il Barletta. Abbiamo sentito a fine partita il vostro entusiasmo, no? Che si sentiva dallo stadio mentre voi eravate negli spogliatoi, che peraltro Fernando è stato immortalato nella tua intervista, no? A Mister Ragno,
perché... sì, nel sottofondo si sentivano ma questo è la bellezza di un gruppo unito, no? Cioè la soddisfazione di una vittoria sentita, cercata, voluta con la determinazione, e poi tutti a festeggiare, cioè non c'è il sorriso amaro di chi non ha giocato, cioè è proprio un bellissimo gruppo, questo è bello. Poi, come ho già anticipato la settimana scorsa, c'è un rito preparatorio alla partita in cui diciamo si prende la parola per dare la carica, ecco, sono proprio dei momenti speciali quelli, e dove c'è una partecipazione, un'adrenalina particolare, è un bel segnale. Io credo che questa vittoria può essere la chiave di volta in un cammino che può darci tante soddisfazioni.
Eneo, quanto vi stava pesando questo fatto di non riuscire a vincere questa serie di pareggi? Insomma, stava un po' intaccando il morale, forse.
Mi volevo collegare poi al fatto, no, che c'è stata da parte nostra un certo tipo di esultanza tutti insieme, no, a fine partita, appunto quando Fernando faceva l'intervista al mister. È stata più, secondo me, un'esultanza liberatoria, no, di un momento in cui... un momento durato un mese e mezzo, no? Che comunque non siamo riusciti a trovare la vittoria, anche se non abbiamo comunque mai perso, ed è in questo campionato è un fattore secondo me molto importante. Abbiamo subito solo 3 gol, tra cui 2 palle native, uno è un cross laterale di testa contro la Cavese. Quindi trovare la vittoria ieri è stato, come ha detto Fernando prima, analizzata alla perfezione tutto, è stato per noi importantissimo, pure come a livello non mentale, un fattore importante, perché poi tu dopo una vittoria comunque affronti la partita di domenica in un certo modo, affronti la partita di domenica con una consapevolezza in più, perché fare un altro pareggio o una sconfitta voleva dire cominciarsi a fare delle domande, ma non riusciamo a vincere, ma che cosa ci manca, non riusciamo a fare gol. Invece no, abbiamo fatto 2 gol, abbiamo vinto, e quindi abbiamo scacciato un po' i fantasmi, va?
Sì, infatti magari distribuendo quegli 11 punti che aveva il Nardò ieri prima della vittoria in maniera diversa, magari tante, no, tante riflessioni che ci sono state nel corso di queste settimane non ci sarebbero state. Magari vincendo 3 partite, pareggiandone, certo, 2, perdendone pure 2, magari
sarebbe,
no,
stato diverso,
sarebbe,
sì,
stato diverso. Però il fatto di essere rimasti imbattuti per 8 giornate ha un valore, no? Perché sta ad indicare di una squadra solida, compatta, organizzata.
Ha voglia, molto, perché poi soprattutto quest'anno, in questo campionato, condite da tante grandi squadre, perché poi le squadre, se vediamo le ruse di tutte le nostre concorrenti, sono tutte competitive. Cioè io difficilmente riesco a trovare la squadra che tu vai domenica e fai la passeggiata, non esiste. Quindi restare imbattuti, cioè, per noi è motivo, no, di, tra virgolette, di orgoglio, perché poi cerchiamo di lavorare sempre su quel fattore, proprio per riuscire a essere quanto più imbattuti possibile, perché poi abbiamo, secondo me, le qualità per fare male davanti, perché poi quando si fa male davanti non sono solo gli attaccanti, ma sono tutti e 11. Come io sono del parere che come non si prende gol in 11, si fa gol in 11, perché la giocata di un quinto, di una mezzala può essere fondamentale ai fini di un gol poi.
Sì, e c'è da dire che magari qualcuno pensava che Ragno, alla ricerca di questa vittoria perduta, magari rivoluzionasse un po' la squadra. Invece lui è andato, almeno ieri, ha più o meno riconfermato lo stesso schieramento della settimana precedente, 3-5-2 con Mengoli riconfermato in difesa. Ormai non è più una scelta emergenziale, ma forse...
Ma invece lo era. Invece lo era, perché Russo non era nelle migliori condizioni, quindi infatti Russo è entrato nel finale stringendo un po' i denti. Io mi aspettavo, non conoscevo questo particolare onestamente, mi aspettavo che giocasse titolare con Lanzolla e Urquiza, dando probabilmente spazio al centrocampo a Mengoli, laddove, voglio dire, la concorrenza anche lì è abbastanza alta. Mi aspettavo comunque un De Giorgi defilato, perché è in una forma importante, perché Checco sta, insomma, macinando chilometri sulla fascia, mette tanti cross in mezzo.
Quella invece esperienze. Mi sembra una scelta ormai definitiva, nel senso di De Giorgi utilizzato da quinto di centrocampo.
Sì, infatti è da più, se non sbaglio, dalla seconda partita, non mi ricordo. No, vabbè, adesso non ricordo.
Dalla quarta, mi sembra. Terza, quarta partita, insomma.
Sì, perché le prime settimane c'è stata anche l'assenza contestuale di contemporanea, sì, di due difensori centrali, e quindi Lanzolla c'era la necessità comunque di schierarlo come difensore centrale.
Per fortuna ha questa duttilità, insomma. Però apro e chiudo una parentesi, ieri gliel'ho predetta la rete, ci siamo trovati casualmente ieri mattina per strada, stavamo andando nello stesso posto nel pranzo del ritiro, e gli ho detto: vedi che oggi fai gol. Lui mi ha risposto era buono. Mi ha risposto proprio così,
in dialetto martanese.
Sono stato un buon profeta, va. Vabbè, a parte quello,
allora Fernando, ogni domenica vieni e dimmi,
sì. Dimmi la prossima vediamo. Domenica vai a preannunciare il gol a Deneo.
No, vado proprio sotto casa.
Dicevo, questo in riferimento a ciò che hai detto poco fa, è un pregio che c'ha il mister, perché riesce a far il fatto, no, che dicevi della formazione, riconfermato la formazione, perché il mister è uno che comunque ci tiene tutti, 23-24 quelli che siamo, sul pezzo, quindi ci dà fiducia a tutti, indipendentemente poi da chi gioca e chi non gioca. Siamo tutti preparati alla perfezione e sappiamo bene quello che dobbiamo fare. Poi è chiaro che abbiamo avuto in questo mese alcune difficoltà in fase realizzativa, però onestamente non ci stava preoccupando più di tanto. Ma non perché poi alla fine durante il corso di una stagione può succedere, no? Quindi l'importante è che si è arrivati a una vittoria, e penso che questa vittoria faccia bene al nostro morale e ci faccia lavorare in modo sereno e prepararci poi al meglio per quella che verrà.
Oltretutto, rivedendo un po' quelli che sono stati i pareggi interni sui quali si erano appuntate le maggiori critiche, diciamo, no? E comunque un pareggio con il Fasano che ritroviamo sorprendentemente in testa alla classifica, uno con la Cavese che ha sempre vinto in trasferta, anche ieri è andato a vincere in trasferta sul campo del Gladiator e ha pareggiato soltanto a Nardò, e poi quello con il Molfetta, insomma,
pareggiato, che... diciamo che erano in 12 contro 11 quando hanno pareggiato,
pure 13.
Vabbè, uno solo ha dato la ballerina, dai, io contavo solo lui.
Sì, purtroppo, ma pure il Gladiator, per esempio, in casa aveva sempre vinto finché sì, siamo andati noi e abbiamo pareggiato anche lì, quindi non è mai facile. Poi le partite sono fatte da episodi, quindi c'è un episodio che ti può sbloccare la partita e magari giochi anche tu più sereno e più sciolto, no? Nelle giocate. Invece noi in questo momento in cui creavamo poche poche palle gol, quindi facevamo fatica in fase realizzativa, anche noi potevamo stare un po', no, sai, con quel tipo di diciamo di tra virgolette pressione, di che quando prendi questa palla pensi come se sia l'ultima, e quindi il, diciamo, il margine d'errore lo vuoi tenere sempre basso. Purtroppo quando è così non è mai facile, invece quando poi ti sciogli un attimino e giochi con più consapevolezza dei tuoi mezzi, allora è tutto diverso.
Torniamo a parlare della tua prestazione ieri. Finora ti avevamo un po' visto nella versione più che altro funambolo, no? E tentavi di queste azioni personali di superare in dribbling una serie di avversari. Ieri invece ti abbiamo visto nella versione sia di uomo gol, segnando un gol non semplice, perché come ricordava Fernando c'era difensore Dopud che comunque ti ha contrastato, ha provato in qualche maniera a frenare la tua corsa verso la porta, e poi soprattutto anche nella versione di uomo assist, no? Hai sfornato un gran numero di traversoni di cross. Come ti spieghi questo cambiamento, insomma, di rendimento improvviso da parte tua?
Era arrivato anche il momento di dare qualcosa di diverso, no? a questa squadra, che poi pretende da me giustamente quello che conosce, no? I miei compagni di squadra conoscono Ennio e quindi pretendono da Ennio quello che poi ha fatto ieri. È chiaro che farlo tutte le domeniche non è facile, perché ci sono anche gli avversari, però mi auguro che possa succedere tutte le domeniche. Io sono molto contento della mia prestazione di ieri, perché è stata messa sempre a disposizione del gruppo e ha portato i 3 punti, quindi questa è la cosa fondamentale. Poi la cosa primaria è vincere, che poi sia io l'artefice o qualche altro compagno di squadra è la stessissima cosa, perché poi alla fine vinciamo sempre tutti insieme. La cosa che mi è piaciuta di più rispetto al gol è stato l'assist a Checco, perché insomma abbiamo fatto una grande azione, come diceva prima Fernando, con Ciccio che mi ha fatto una grande apertura, poi c'è stato un grande cross e Checco ha fatto un gran gol, che non era semplice, cioè a vista di tutti può essere semplice, ma invece non è semplice, perché di anticipare l'avversario devi fare gol, prima lo devi fare e poi bisogna dire che è semplice, quindi penso che c'è stata una partita insomma di alto livello da parte di tutti, perché poi si vince sempre per merito di tutti. Poi ci sono state altre sì, 2-3 occasioni da gol magari che potevamo farlo prima, però poi quando insisti prima o poi arriva ed è arrivato.
Qualche settimana fa c'è stato su Quotidiano un'intervista a Monticciolo, che è un tecnico che sicuramente conoscerai, che peraltro adesso ha trovato squadra, no? È andato ad allenare il Trapani nel girone A. Parlando di te ha detto: ma Eneo Jonai è più un uomo di fascia, non un attaccante esterno. Ieri Ragna invece ha detto: io da Jonai voglio che stia più vicino alla porta, perché lì può fare più male. E tu ti senti più attaccante esterno, più seconda punta, insomma qual è il ruolo, che la posizione in campo che preferisci?
Io diciamo da sempre ho fatto l'esterno d'attacco, però negli ultimi 2 anni, anche l'anno scorso giocavo 3-5-2, giocavo nei due davanti inizialmente, poi il mister l'anno scorso mi spostò mezzala nel centrocampo a 3, però quest'anno con mister Ragno lui mi vede là davanti e dice che mi dà le indicazioni giuste per poi fare male alla squadra avversaria, e se poi andiamo a vedere quello che è successo ieri in realtà è così, perché poi da una parte centrale diciamo del campo sono partito alle spalle del difensore e ho fatto gol, quindi ascoltare il mister e cercare di fare tutto quello che lui chiede sicuramente porterà beneficio sia a me che alla squadra, quindi lui che è un grande, no, intenditore di calcio, perché non è che è al primo anno e insomma ha vinto anche tanti campionati, se lui da me vuole questo vuol dire che vede qualcosa, e quindi io farò quello che lui chiederà e cercare di fare poi il massimo per fare gol e assist ogni domenica.
Fernando, il tuo parere su questa disquisizione di natura tattica, insomma.
Allora, vuoi Monticciolo Ragno Fernandez? Non ho il patentino, però insomma, come te abbiamo visto centinaia di partite, per non dire migliaia. E io, vabbè, parto da lontano, perché poi non voglio perdere molto tempo. Io parto da una prestazione, da quel famoso Molfetta Nardò 5-0, ne abbiamo anche parlato con Eneo, dove lui entrò dalla panchina e mi sembrava un marziano. Dico, ma porca miseria, come fa a tenere in panchina un calciatore che fa questo? Fermo restando che lo conoscevo anche da prima, quindi ho sempre sperato che entrasse, diciamo, nelle mire del Nardò Calcio a livello di mercato, e sono stato molto contento quando è stato addirittura fra i primissimi
il primo a firmare.
Sì, quindi già il fatto che è stato il primo sta a significare che era
mi sono tenuto per me queste considerazioni,
un obiettivo di mercato importante, no, nella campagna acquisti estiva del Nardò, nel senso che si è puntato con decisione sulle sue qualità.
Però io da profano, nel senso da non detentore del patentino di allenatore, lo piazzerei in un trequartista, ecco, perché secondo me, avendo delle qualità di dribbling molto stretto, riesce a saltare l'uomo e comunque a dare il là a finalizzare l'azione, fermo restando che sa mettere benissimo dei cross, insomma, quindi da questo punto di vista è anche condivisibile l'analisi di Monticciolo. Poi ogni squadra, diciamo, alle sue caratteristiche, no? In base agli uomini che la compongono, e quindi un allenatore deve capire qual è il punto in cui può rendere meno. Naturalmente, se un calciatore ha entrambe le qualità, le esprime secondo quelle che sono le indicazioni del mister. Ragno lo vede, diciamo, più vicino alla porta. Secondo me ha ragione Ragno. Dovessi votare fra Monticciolo e Ragno, voto Ragno.
E oltretutto, diciamo, poi la seconda punta ha un po' anche le caratteristiche del trequartista, nel senso che può arretrare, no? Può fare la giocata, insomma.
Sì, sì. Anche se il mister prima molto a farci stare vicini in qualunque zona del campo, no? Parliamo sempre della zona centrale, però magari se ci spostiamo un po' più a destra, un po' più a sinistra, il mister ci chiede sempre di stare vicini per poi fare le nostre giocate veli 1-2, per cercarci sempre, insomma, ed è complicato per gli avversari quando poi davanti trovi un attacco che si cerca sempre, che è molto mobile, quindi...
Appunto, stavo appunto dicendo questo, la mobilità, cioè non è statico il nostro attacco, è uno che
il tandem Jonai D'Ambros ha corre queste tanto, caratteristiche,
sì. corrono tanto, cioè D'Ambros è più sullo sprint e sull'individualismo, meno al servizio di squadra. Eneo lo vedo invece come uno che parte anche in pressing alto molte volte sugli avversari e quindi, diciamo, si mette più a servizio, mentre D'Ambros, come è successo con la Puteolana, no? Che ci ha praticamente rimesso la partita in parità sulla sua giocata in velocità, poi voglio dire fallo d'ultimo uomo, fallo al centrocampo, no? Ristabilita la parità, quindi vabbè, parliamo di come posso dire, di qualità tecniche diverse, uno da sprinter più individualista, e spero che anche per Lucas arrivi presto il gol, l'altro più tecnico ma più mobile, quindi un trequartista spurio, se così possiamo dire.
Infatti. Allora, non so se il nostro regista, che come sempre da 3 anni a questa parte è Gianfranco Esposito, è pronto per farci ascoltare quelle che sono state le dichiarazioni post partita dei due tecnici, Ragno e De Luca, Claudio De Luca, allenatore di questo Francavilla Insigni, che per qualche settimana, no, fu anche un allenatore del Nardò, poi rinunciò.
Non in campionato, però
sì, dicevamo ieri scherzando in tribuna che fu allenatore del Nardò per una conferenza stampa, no?
Sì.
Perché poi a distanza
c'è chi ha fatto peggio. Si vede Antonio Toma, voglio dire,
sì. Annunciato ma mai arrivato a Nardò. Allora ascoltiamo le interviste a Ragno e a De Luca.
Mister, passiamo sotto e ribaltiamo la partita, un grandissimo secondo tempo.
Sì, è stato un bellissimo secondo tempo. Il primo tempo eravamo un po' nervosi, abbiamo più che altro pensato a parlare, non a giocare, anche se qualche azione l'abbiamo anche fatta nella prima parte, però ci mancava quel guizzo vincente, sono quelle cose che mancano, che ci è mancato un po' nelle ultime partite, però ripeto, il secondo tempo è stato molto intenso, alla fine abbiamo meritato questa vittoria.
Cosa ha detto ai suoi ragazzi nello spogliatoio? Perché abbiamo visto un atteggiamento completamente opposto.
Che non volevo perdere perché volevo vincere a tutti i costi oggi, perché volevo rientrare, e ho detto ai ragazzi: se facciamo subito 1-1 come è stato, non la potevamo vincere, l'abbiamo vinta. Quindi un plauso a tutti i ragazzi, veramente oggi hanno fatto una grande prestazione.
Si attendevano anche i gol degli attaccanti, è arrivato quello di Jonai, quindi anche sotto questo punto di vista un aspetto positivo.
Ma io non mi sto preoccupando, anzi sono contento che non segnino, perché poi quando segneranno avremo qualche altra possibilità di fare più punti, quindi basta che si vince, questo è importante. Aspettiamo i gol delle punte, però quando arriveranno anche le loro punte sono convinto che faremo bene.
Il fatto che il Nardò abbia vinto dopo essere passato in svantaggio, era la prima volta in questa stagione, un caso oppure veramente poi c'è stata una reazione?
Questa è una cosa, un altro aspetto positivo, perché quando si va sotto si ha sempre paura di non poter recuperare. Oggi, ripeto, ribaltarla non è stato facile contro una squadra che io conoscevo, poi loro conoscevano un po' tutte le mie giocate, quindi non è stato facile affrontare una squadra che già ti conosce, però siamo stati bravi ad insistere, perché la cosa che ho detto ai ragazzi di fare quanti più cross possibile, perché una loro sofferenza era i cross, e sul secondo gol il cross di Jonai ha fatto sì che, insomma, Checco si è trovato in quella posizione per segnare.
Una vittoria che consolida la posizione del Nardò nelle zone, diciamo, medio-alte, più alte che medie.
Ma come ho sempre detto, noi viviamo alla giornata, puntiamo a vincere ogni domenica, facciamo quanti più punti possibili, poi alla fine vediamo che succede.
Allora mister, sicuramente un secondo tempo in cui il Nardò ha messo il piede sull'acceleratore, però questa squadra ha dimostrato di aver giocato bene nonostante il risultato.
Sì, sicuramente per come avevamo indirizzato la partita e quello che avevo chiesto soprattutto nel secondo tempo era una grande attenzione. Secondo me abbiamo preso un gol al quarto minuto che potevamo sicuramente essere più attenti, e di lì un po' il Nardò ci ha creduto, anche se noi non ci siamo disuniti. Abbiamo preso forse nel momento dove la partita era molto equilibrata un gol che poi ha indirizzato la partita, e noi sapevamo che non sarebbe stato semplice, però abbiamo lottato, abbiamo provato, abbiamo fatto tutto quello che secondo me dovevamo fare, però con più cattiveria potevamo portare un risultato positivo a casa.
Questa squadra è nella parte bassa della classifica, abbiamo avuto l'impressione che non merita di essere lì, cosa pensa?
Noi abbiamo avuto un po' di situazioni varie nella prima parte, nelle prime giornate, poi abbiamo quasi recuperato tutti i ragazzi, sicuramente abbiamo fatto delle prestazioni dove potevamo portare qualcosa in più, però sappiamo che cos'è questo campionato, bisogna correre, lottare fino alla fine, non puoi lasciare nessuna situazione. Con più cattiveria a mio avviso potevamo portare più punti a casa, perché in base alla classifica che abbiamo ne meritavamo di più.
L'impressione, almeno vedendo il ruolino di marcia finora del Francavilla, è che questa squadra riesca ad esprimersi meglio in trasferta che in casa, nonostante poi domenica scorsa ci sia stata la vittoria col Matera.
Diciamo che noi in casa abbiamo fatto tante partite positive, anche solo che all'inizio, ripeto, avevamo alcune difficoltà che sappiamo noi, alcuni giocatori che mancavano per diverse situazioni, quindi abbiamo sofferto un po' anche su partite come quella con la Fragolese o con l'Altamura, dove meritavamo sicuramente qualcosa in più. Poi abbiamo ottenuto qualche risultato non positivo, però non bisogna mollare, così come abbiamo fatto nelle precedenti due partite dove avevamo ottenuto 4 punti, anche qui avevamo approcciato, sapevamo di trovare una squadra sicuramente forte con obiettivi completamente diversi da quelli nostri, e l'abbiamo approcciata bene, abbiamo lottato, secondo me dovevamo continuare a farlo senza concedere alcune occasioni che invece abbiamo concesso alla squadra avversaria.
Campionato che comunque si continua a dimostrare estremamente equilibrato, gare combattute e in bilico fino al 90esimo come oggi.
Sì, noi oggi poi alla fine abbiamo avuto delle possibilità importanti anche per pareggiare, il problema era non concedere quelle occasioni che hanno permesso al Nardò di andare in vantaggio e sfruttare magari anche sull'1-1, perché il pareggio è venuto al quarto minuto, sfruttare sull'1-1 alcune ripartenze che nell'ultimo passaggio ci potevano dare qualcosa in più. Quindi poi il gol decisivo è venuto dall'altro lato. E questo ci dispiace, anche se i ragazzi fino alla fine in tutti i modi hanno provato a pareggiare la partita.
Allora, abbiamo ascoltato Ragno e De Luca, siamo tornati in studio e come sempre facciamo i nostri ospiti, adesso cerchiamo di conoscere un po' di più, no? L'ospite che abbiamo qui in studio, andando un po' indietro, ripercorrendo quella che è stata la sua carriera. Ricordiamo ancora una volta che il nostro ospite questa sera è Eneo Jonai, attaccante del Nardò, di nazionalità albanese, sei nato diciamo in quella che i veneziani chiamavano Alessio, no? Questa città albanese di Lese,
Leja,
la pronuncia appunto io come spesso succede non riesco mai a
Leja, sì.
Leja. E quindi vorrei chiederti, ho visto che poi ti sei ritrovato nel settore giovanile del Bari, dove sei stato per parecchi anni, come sei arrivato appunto nel Bari?
Ecco, un pomeriggio, precisamente a Castellaneta Marina in Villa, giocava questo, noi stavamo in affitto da questi signori qua, e vedevo che giocava il figlio, poteva avere l'età mia, io all'epoca potevo avere 7-8 anni, vedevo che giocava in cortile e scesi e iniziai a giocare col figlio. Il papà rimase impressionato da me e mi disse: vorresti provare a Bari ad andare a giocare, perché ho visto che col pallone ci sai fare. Io sì, tutta la mia felicità. E anche mi ritrovai a Bari, alla Virtus Bari, dove vincemmo il campionato regionale di giovanissimi. L'anno dopo mi ritrovai, litigai con alcuni della dirigenza e mi ritrovai una società, il Free Time, a Japigia, al che facevano i provinciali, i giovanissimi provinciali. Loro non avevano mai fatto, perché erano una scuola calcio nata da poco, il regionale. Vincemmo il campionato e facemmo i regionali l'anno dopo. Però io l'anno dopo andai a Bari, mi chiamo il Bari, e feci gli allievi nazionali col Bari, al che l'anno dopo fui il primo riconfermato in primavera. All'inizio ero la scommessa, poi alla fine fui il primo riconfermato, perché poi l'ultima parte del campionato feci 4 gol nelle 4 partite finali, e quindi fui riconfermato in primavera. Anche il primo anno giocai pochissimo, perché poi ero sotto età, perché poi in primavera prima funzionava che c'erano 94 e 95, c'erano tutti 94 e quindi qualche 95 tra cui io. L'anno dopo io dovevo stare in primavera da protagonista, diciamo, no? Nella mia età. E anche venne Zavettieri, allenatore, oggi allenatore della Nocerino, sì. Lui poi fu promosso in prima squadra, perché l'allenatore della prima squadra di delle dimissioni, mi ricordo benissimo cosa successe, e mi portò in prima squadra con lui. Quindi io feci tutta la stagione in prima squadra, mi allenavo col Bari, stavo in rosa del Bari, c'avevo la mia maglia, il mio numero, insomma stavo a tutti gli effetti in rosa del Bari. E poi il sabato scendevo in primavera.
Se non sbaglio, quella fu la
stagione fallimentare,
la famosa stagione fallimentare, sì, in cui sì, diciamo, il Bari sì. Sfiorò la promozione in Serie A. Ricordiamo.
Indimenticabile. Poi l'anno dopo fallì il Bari, perché poi perdemmo ai playoff contro il Latina, 2 pareggi perdemmo, e a quel punto il Bari fallì e svincolò tutti, e io mi ritrovai senza squadra, senza nessuno, senza procuratore, senza niente. Al che andai a Brindisi in Serie D da under, e all'epoca non avevo la testa che ho adesso, diciamo, anche se non sono mai stato un ragazzo che ha fatto chissà quali casini, però vedevano in me qualcosa che non andava, al che poi a Brindisi purtroppo persi un amico mio, 18enne, incidente, e mi cambiò un po' la vita questa perdita, e andai via da Brindisi e rimasi senza squadra, al che finì, eccellente, promozione.
E qui si apre un lunghissimo capitolo della tua carriera, no? In cui tu hai giocato nel Castellaneta.
Sì, sembra. Castellaneta ho giocato in prima categoria, poi ho vinto il campionato e feci 50 gol in campionato. Poi l'anno dopo in promozione ne feci 26 fino al lockdown. Al che conobbi Diego Albano, un ex giocatore. E lui mi disse: se fai quello che dico io quest'anno ti farò andare in Serie D almeno a provare. E fu l'unico che mantenne la parola e mi portò a Gravina. Andai a Gravina e da lì è iniziata la mia Serie D, tra virgolette, 2 anni fa. Un'annata poco brillante, feci 2 gol e 7 assist.
È l'anno in cui, ricordiamo, alla fine della stagione praticamente poi arrivò De Candia, no?
Sì, che sì, portò alla salvezza. Perfetto. Io giocavo pochissimo. All'inizio giocavo, feci le prime 7-8 partite, feci 2 gol. Poi non segnai più perché giocavo pochissimo, anche col mister De Candia giocavo pochissimo. E l'anno dopo feci fatica a trovare squadra, cioè l'anno scorso. E in extremis trovai il Molfetta. Col Molfetta di nuovo la stessa storia, non giocavo mai, perché poi ero stato preso come ultima scelta, come quarta punta, quindi non giocavo mai. Fino a dicembre avevo fatto un gol, alla prima da titolare dopo 7 partite, alla prima da titolare faccio gol, poi il 20 più o meno dicembre dovevo andare via da Molfetta, loro mi avevano tra virgolette messo fuori dai loro progetti, mi avevano comunicato che non facevo più parte dei loro progetti, avevo trovato un accordo ad Altamura. Poi successe che la domenica fu espulso il capitano Pozzo e Bono, l'attaccante, e dovevamo giocare il mercoledì, l'infrasettimanale, prima di Natale, il 23 dicembre, e stavamo senza attaccanti. Al che il mister mi disse: devi giocare, poi sai, dopo la partita prendi la tua decisione e fai quello che vuoi. E giocai a Caserta, al che vincemmo 4-2, feci 2 gol e 2 assist.
E naturalmente
e da lì poi
valsero come conferma per il resto della stagione.
Poi io volevo andare via comunque, perché comunque sapevo di non trovare comunque spazio a Molfetta, e invece il mister disse: per nessun motivo al mondo tu di qua non ti muovi. La giornata successiva giocammo contro il Nardò e non giocai, mi misi di nuovo fuori, poi entrai e feci gol, presi il palo, insomma feci bene. Poi la giornata dopo non giocai di nuovo, entrai e feci di nuovo gol, e poi fino alla fine del campionato ho fatto 9 gol e 10 assist.
Insomma, diciamo, è stata la tua consacrazione, no? A livello di campionato di Serie D, anche se
mi sono guadagnato la chiamata di Mister Ragno e del Nardò.
Anche se appunto sembra strano come Eneo abbia giocato per tanti anni in promozione senza che neanche una squadra, dico almeno di eccellenza, decidesse di puntare su di lui. Sono cose un po' strane, no?
Sì, sono le situazioni strane del calcio, sì, è vero, perché come anche altre situazioni della vita c'è bisogno della giusta occasione, però nel calcio non è proprio così. Nel calcio ci sono magari altre dinamiche, altre preferenze, anche altre situazioni di fortuna. Per carità, l'anno scorso, cioè, non avesse giocato a Caserta magari non starebbe neanche qui a Nardò, no?
A voglia.
Quindi sono situazioni proprio fortunose che a volte fa anche difficoltà a incasellare, no? A mettere una dietro l'altra. Quindi
pensa, Fernando, che quando scesi dal Pullman a Casertino non giocavo mai. Pensa, la domenica prima non avevo giocato neanche un minuto, quindi appena scesi dal Pullman, che sapevo di giocare, dissi, mi sentivo strano, no? Non mi sentivo tanto bene pure fisicamente, voglio dire, non avevo minuti nelle gambe, non avevo i 90 minuti. Dissi, oggi proprio a Caserta tocca giocare, secondo me farò fatica, perché poi la Casertana è una squadra costruita per vincere, una grande squadra. Poi dopo 10 minuti dall'inizio della partita andiamo sotto 2-0, perdevamo 2-0, quindi morto definitivamente, sì, mentalmente morto. Poi si accende la scintilla e faccio primo tempo, vincevamo 2-3, faccio gol e due assist a Genki, che fa doppietta Peppe, perché mi ha dato una grande mano lui l'anno scorso a livello
sai
morale.
Che ha giocato Naldo pure, no?
Sì, sì, lui per me è un grande attaccante, perché poi ho visto qualcosina, l'ho vista in questi 2-3 anni di attaccanti importanti, e lui è un grande attaccante che secondo me in questa categoria c'entra poco. È chiaro che poi purtroppo l'infortunio sta pagando l'infortunio che ha avuto negli ultimi anni, però a me lui ha aiutato tanto nel corso della mia crescita. L'anno scorso lui è arrivato a dicembre, e poi a dicembre, da dicembre è partita
c'è
la mia,
la tua esplosione,
il mio exploit. Quindi dare sempre poi merito a chi ti sta a fianco, perché secondo me è molto fondamentale nella, no, perché è un supporto morale, un supporto pure verbale di un compagno di squadra, di un allenatore, di un addetto ai lavori, è molto importante secondo me ai fini della prestazione, perché poi i 90 minuti che vedono tutti sono comunque frutto di un sacrificio che dura una settimana, e sotto tanti aspetti morali, sotto tanti aspetti che purtroppo solo chi ci sta dentro sa.
Bene, è una storia particolare quella di Eneo, no? Perché diciamo ogni calciatore ha la sua storia, ma insomma che un calciatore con le sue qualità abbia dovuto penare tanto per raggiungere, no?
Però sono contento che l'ho raggiunto con i miei sforzi, è solo per merito mio. Forse una grande mano me l'ha data, come dicevo prima, Diego, però è chiaro che poi mi sono guadagnato tutto sul campo quello che c'era da guadagnarmi, nonostante doppiette, andavo sempre fuori, non mi ha regalato mai niente nessuno, me lo sono andato a guadagnare come mi sono guadagnato quest'anno la chiamata del Nardò, che per me è molto importante, no? Rappresentare una città come questa, che è una città importante, che ci tiene tanto a quello che si fa durante la settimana, ci tiene tanto a questa squadra, ed è giusto regalare a tutta questa piazza tante gioie.
Bene, il tempo a nostra disposizione sta ormai per concludersi, perché vi ricordo che subito dopo ci sarà la trasmissione dedicata alla squadra di basket di A2, l'Andrea Pasca Nardò, trasmissione condotta da Francesco De Pace. E quindi adesso concludiamo dando uno sguardo al prossimo impegno di campionato. Il Nardò sarà di scena a Bitonto, che peraltro è una delle tante ex squadre di Mister Ragno. Due anni fa, proprio l'anno delle partite a porte chiuse, qualche settimana prima di essere esonerato, no, dal Bitonto, ci fu quella partita
che perdemmo,
che il Nardò perse per 1-0. Mi pare fu Mariani, un centrocampista,
un under
che mi pare faccia ancora parte della rosa del Bitonto, se non sbaglio.
Non so risponderti con
sì.
Ricordo però come vinse il Bitonto quella partita, fu un infortunio nostro a centrocampo.
Sì, diciamo fu una sconfitta immeritata, perché Nardò disputò una buona gara, sì, però non riuscì ad ottenere punti. Un Bitonto che quest'anno è completamente diverso da quello degli altri anni, perché il fatto che il presidente Rossiello sia andato via, no? Anche se continua a dare una mano, però non è stata più allestita una squadra competitiva come gli anni scorsi. È una squadra tra quelle probabilmente del Bitonto, possiamo dire che è di una fascia inferiore rispetto a molte altre. Comunque
Taurino Palazzo
ha dei giocatori importanti, soprattutto in attacco, perché notavo la presenza di Taurino, di Palazzo, di Figliolia, che l'anno scorso ha segnato 11 gol al Nola.
C'è un ragazzino Moscelli pure abbastanza peperino. E poi abbiamo il nostro ex in porta Petranca.
Sì,
però questo non toglie che noi
anche
domenica
perché
andremo lì per vincere sicuramente e convincere, perché poi dopo una vittoria rivincere È importante anche perché aspettiamo numerosi e da un mese i nostri tifosi allo stadio, perché purtroppo ieri non c'è stata la possibilità di averli con noi. Per noi è un fattore molto importante, quindi tocca vincere domenica per poi vivere un clima di festa e una bella giornata di sport domenica prossima,
quando si giocherà poi in casa con Martina,
dove ci sono anche dei preparativi importanti da parte dei tifosi. Si stanno organizzando bene per come devo dire, dare significato e lustro a un gemellaggio sportivo, quindi sarà bellissimo riempire fra 15 giorni Giovanni Paolo II. E secondo me, se ne è un buon profeta e andremo a fare un risultato importante a Bidonto, avremo un Giovanni Paolo II traboccante.
Dando uno sguardo alla formazione del Bitonto, ho notato che è una squadra molto giovane, soprattutto a centrocampo, perché mister Loseto, Valeriano Loseto, gioca con un 4-3-1-2 con Taurino alle spalle. Ieri giocavano i due attaccanti, erano Maffei e Palazzo. Ho notato la presenza a centrocampo di un 2003 di Spinelli, di un 2004 un Gredda. Probabilmente c'era qualche defezione. Ricordiamo che in rosa c'è Lucchese, che è un centrocampista con un po' di esperienza, no, in questo campionato. Però diciamo gli uomini migliori il Bitonto ce li ha in avanti. Anche in difesa c'è Silletti, che comunque è un difensore esperto della categoria.
Sì, c'hanno anche Chiara Dia.
E Chiara Dia, che è stato sinistra, tuo ex compagno, no?
Sì, a Gravina, sì. Lui è un giocatore importante secondo me per questa categoria, perché c'ha gamba, c'ha un ottimo piede, c'ha, mette cross interessanti, quindi bisogna sempre stare attenti a uno che comunque la fascia la fa tante volte.
Eh sì, peraltro anche il Bitonto poi in casa diciamo ha vinto, mi pare, soltanto con la Puteolana, però comunque è riuscito a pareggiare con la Fragolese, che è una squadra tra quelle più attrezzate di questo campionato.
Ha vinto a Matera in formazione rimaneggiata nel recupero.
Sì, diciamo in casa ha vinto con la Puteolana, ha pareggiato con la Fragolese e l'Altamura e ha perso con il Barletta. Quindi comunque è una squadra che
è una squadra
come sempre
difficile da affrontare,
come sempre dovrà essere rispettata.
Ma ormai sono tutte difficili da affrontare, perché vediamo il risultato di ieri, Matera Casarano. Il Matera l'avevano etichettata tutti come la squadra, tra virgolette, permettimi il termine, materasso del campionato, e invece è andata due volte in vantaggio con una contro una corazzata come il Casarano. Quindi questo significa che non è mai facile affrontare l'avversario di domenica in domenica.
Come anche il Lavello, no? Che praticamente si è fatto raggiungere dalla Fragolese soltanto negli ultimi minuti.
E ha sbagliato anche un rigore.
Ha sbagliato il rigore del possibile 2-0,
sì.
A conferma, insomma, Fernando, di quello che abbiamo sempre detto, no? Un campionato.
In questo momento solo la Puteolana probabilmente sta mostrando segni di non essere al passo delle altre, però l'equilibrio è tantissimo, anche se la classifica comincia ad avere un volto, ma non c'è squadre facili.
Noi ci fermiamo qui, ringraziamo ancora Eneo Giorai, attaccante del Nardò, che è stato nostro ospite in studio, al quale auguriamo naturalmente tante soddisfazioni nel corso di questa stagione.
Grazie di cuore e spero che ci siano altre occasioni. Grazie.
Grazie a Fernando, col quale ci rivedremo lunedì prossimo. Certo. Sarà il lunedì di Halloween, ma penso che noi potremo andare comunque in onda.
La nostra generazione non le conosce queste cose, infatti, noi siamo italiani.
Poi dalle 8 in poi ci sarà anche modo per festeggiare.
Io sono rimasto alla Befana.
Grazie a voi, gentili radioascoltatori. Ah, grazie a Gianfranco Esposito, ha curato la parte tecnica, e tra pochi minuti basket a due. Buona serata.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi